documento?
Sì, sì, sta. Sono un po' di qua e un po' di là, sono un po' in giro. Vado, vengo, quindi.
Giustamente, un po' ma sei stata anche a Bruxelles?
Sì, a Bruxelles, a Verona, qua e là.
In giro.
E poi Corinzi, mi pare.
Allora vediamo di metterci in movimento. Quinta domenica del tempo ordinario. Vi ricordo i testi. Nella liturgia di domenica prossima, la prima lettura è tratta dal libro di Giobbe, capitolo 7, dall'inizio fino al versetto 7. Il lezionario salta il versetto 5, capirete perché. E la seconda lettura è tratta dalla prima lettera ai Corinzi, nel capitolo 9, dal versetto 16 al versetto 23. Anche qui vengono saltati due versetti. Da capitolo 9, da 16 a 23. Il salmo per la preghiera responsoriale sarebbe il salmo 147, ma noi questa sera avremo a che fare con il salmo 108. E quindi il brano evangelico, che come possiamo ben prevedere proviene dal Vangelo secondo Marco, il capitolo primo, dal versetto 29 al versetto 39. Con la lezione divina di stasera ci disponiamo alla celebrazione eucaristica della prossima domenica. Dico alla celebrazione eucaristica perché c'è una rigorosa continuità, e vale la pena di sottolinearlo, rigorosa continuità tra il nostro lavoro biblico del venerdì sera, che si prolunga nella veglia fin sulla soglia della notte, e l'Eucaristia della domenica. Il vero sbocco di ogni nostro ascolto della parola di Dio si attua là dove insieme con Cristo nostro Signore, per mezzo di Lui, possiamo rispondere anche noi con il nostro Amen al Padre. E questo avviene appunto con la partecipazione di noi stessi e di tutto il nostro vissuto all'offerta eucaristica che Cristo nostro Signore ha fatto di sé una volta per tutte. Affidiamoci dunque alla parola di Dio. Essa diviene preghiera in noi, diviene risposta viva, cioè offerta di noi stessi, del nostro cuore, del nostro corpo, del nostro lavoro, del nostro mondo, di tutto il nostro vissuto. Offerta di noi stessi al Padre, da cui proveniamo e a cui ritorniamo. Come sappiamo, nel corso di quest'anno è il Vangelo secondo Marco, che orienta il cammino di conversione della Chiesa, e anche noi ci lasciamo condurre di settimana in settimana e di domenica in domenica, finché il sole non tramonterà mai più. E sarà giorno per sempre, sarà il giorno del Signore vivente, sarà la luce della sua resurrezione che farà nuovo il mondo secondo il cuore di Dio. Amen. Leggiamo nel libro di Giobbe il testo che vi citavo, nel capitolo 7, dall'inizio fino al versetto 7. Marinella, legge.
Non ha forse un duro lavoro l'uomo sulla terra e i suoi e i suoi giorni non sono come quelli di un mercenario? Come lo schiavo sospira l'ombra e come il mercenario aspetta il suo salario, così a me sono toccati mesi di illusione e notti di dolore mi sono state assegnate. Se mi colgo dico, quando mi alzerò? Si allungano le ombre e sono stanco di rigirarmi fino all'alba. Ricoperta di vermi e croste è la mia carne, raggrinzita è la mia pelle e si disfà. I miei giorni sono stati più veloci di una spola, sono finiti senza speranza. Ancora anche il sacco. Ricordati che un soffio è la mia vita, il mio occhio non rivedrà più il bene.
Fino qui il testo. Il lezionario salta il versetto 5. Ancora Giobbe e i suoi lamenti.
A che versetto è?
Leggiamo senz'altro il brano evangelico nel Vangelo secondo Marco, capitolo primo, dal versetto 29, leggevamo domenica scorsa fino al versetto 28, e quindi dal versetto 29 al versetto 39. Francesco.
E subito, usciti dalla sinagoga, andarono nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre, e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare, prendendola per mano. La febbre la lasciò, ed ella li serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito, si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano». Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo, infatti, sono venuto». E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni.
Grazie. Torniamo senz'altro al Salmo 108. Stiamo proseguendo passo passo nella lettura dei salmi uno dopo l'altro, di settimana in settimana, e siamo arrivati ormai al quinto e ultimo libretto del Salterio. Il primo salmo del quinto libretto è il Salmo 107, che leggevamo la settimana scorsa. È proprio il Salmo 107 che ci ha prospettato le strade della conversione alla vita, così come si vengono configurando per coloro che sono redenti del Signore, così vengono denominati coloro che nel Salmo 107 sono incoraggiati a ringraziare, e siamo tutti, nessuno sfugge a questa identità, tutti redenti del Signore e quindi sollecitati a ringraziare, e le diverse tipologie di vicissitudini, di angosce, di drammi che il Salmo 107 descrive servono a illustrare come si aprono le strade della conversione alla vita, e si aprono nella gioia dei poveri, in quella dinamica che il Salmo 107 illustra con magistrale sapienza, dinamica dell'abbattimento e del sollevamento, laddove il cuore umano è sconfitto, ed ecco, così si introduce con irruente efficacia l'iniziativa del Signore, che incrocia le strade della dello smarrimento, le strade dello svuotamento, le strade dell'impazzimento e così via. Ne parlavamo la settimana scorsa e fa di quelle strade la strada della conversione. I redenti del Signore sono incoraggiati con puntuale insistenza a ringraziare. Vedono i giusti e ne gioiscono, così si concludeva il Salmo 107, e ogni iniquo chiude la sua bocca. Chi è saggio osservi queste cose, comprenderà la bontà del Signore. Dicevamo. Ed ora, vedete, il nostro Salmo, abbiamo a che fare con un canto di... come dire, espressione di una fiduciosa, calorosa speranza, anche se la composizione del nostro Salmo 108 merita un'attenzione particolare, perché vedete, il testo che abbiamo sotto gli occhi, che adesso leggeremo, si compone di due spezzoni che sono estratti da due altri salmi già presenti nella raccolta precedente, esattamente nel Salmo 57 e nel Salmo 60. Due spezzoni, esattamente dal versetto 2 al versetto 6, abbiamo a che fare con una ripresa del Salmo 57, nei versetti seguenti, da 7 fino a 14, una ripresa del Salmo 60. Bisogna subito aggiungere che quei due salmi, 57 e 60, sono salmi che possiamo senz'altro caratterizzare come preghiere di supplica, implorazioni, una moltitudine di testi oranti nel Salterio sono da ricondurre a questa tipologia, suppliche. E vedete, suppliche che si sviluppano in maniera tale da giungere a espressioni di speranza. Ebbene, nel nostro Salmo 108, i primi versetti dei due salmi che citavo, 57 e 60, sono rimossi e rimangono le sezioni dei due salmi che alludono a, con intensità particolarmente marcata a una tensione davvero travolgente da parte di chi vive consegnato a un motivo di speranza che sorpassa qualunque impedimento. E allora vedete, per quello che gli studiosi riescono a comprendere, il nostro Salmo appartiene a una fase relativamente avanzata della storia del popolo di Dio, quando già esiste un certo campionario di testi che raccolgono le espressioni oranti raccolte nella storia di generazioni e generazioni, ed ecco, è possibile prelevare, è possibile intervenire, è possibile smontare e rimontare, ed è quello che è avvenuto, in modo tale che, prelevando dai due salmi che citavo i versetti che adesso leggeremo, ne viene fuori questa composizione che rimuove o in qualche modo suppone ormai superata l'intonazione della supplica e del lamento, perché invece è giunto il momento in cui bisogna dare spazio allo slancio di una speranza che si affaccia su un orizzonte smisurato. Ma è proprio nell'epoca successiva all'esilio che un'operazione del genere può essere collocata, e d'altra parte è proprio nell'epoca successiva all'esilio che l'esperienza storica del popolo di Dio è segnata da contraddizioni, limitazioni, insufficienze, ritardi di ogni genere, ed è in un contesto in cui l'esperienza dell'esilio, che possiamo circoscrivere all'interno di un periodo storico relativamente definito, ma in realtà è un'esperienza che si prolunga nel tempo, che continua ad essere una ferita che contrassegna in maniera profonda e apparentemente inguaribile il vissuto di coloro che appartengono a questo popolo e che ancora sono smarriti, sono disorientati, sono dispersi chissà dove. Ebbene, in una fase storica come quella che possiamo immaginare, il fervore di questa testimonianza di speranza che dà per ormai ha acquisito il dramma, e anche è evidente la memoria, e la memoria lucida delle espressioni di lamento con cui ci si è rivolti al Signore per invocare aiuto, soccorso, risoluzione positiva al proprio dramma. Ed ecco, nel tempo del dramma, questa irruzione potentissima di una testimonianza di speranza. Come già vi dicevo qualche momento fa, una speranza sconfinata, smisurata, portatrice di una istanza vitale che non è non si arrende né si arrenderà dinanzi a qualunque contraddizione ancora possa presentarsi, oltre alle contraddizioni che sono ancora in atto nel vissuto storico di coloro che hanno dato forma al nostro Salmo 108. Un Salmo, vedete, che potremmo dire è copiato, è rifatto, è smontato e rimontato, sono pezzi presi da altre composizioni. E d'altra parte diventa proprio così la voce che esprime l'intensità di chi non ha bisogno di creare nuove soluzioni letterarie, perché è nel dramma di una storia segnata da sofferenze inenarrabili che si esprime in maniera eruttiva il canto della speranza. E allora leggiamo preludio nel nostro Salmo che va dal versetto 2 fino al versetto 7, poi una seconda sezione che contiene un oracolo. È il Signore che allora interviene, dice la sua, e una terza sezione per così dire orienta lo sguardo dell'orante verso la situazione faticosa, chi può negarlo, dolorosa, mortificante, ma è la situazione del momento presente. Ed ecco, leggiamo. Salva il mio cuore Dio. Ci sono alcune incertezze nella traduzione. Salva il mio cuore, ripete la mia Bibbia. il testo ebraico si limita al primo rigo. Saldo è il mio cuore, oh Dio, voglio cantare inni, anima mia, svegliatevi arpe cetra, voglio svegliare l'aurora. Ti loderò tra i popoli, Signore, a te canterò inni tra le genti, perché la tua bontà è grande fino ai cieli e la tua verità fino alle nubi. Fermiamoci qui, i due versetti seguenti, che fanno parte di quella sezione che definivo preludio poco fa, hanno una funzione di cerniera, sono come due antifone, una tratta dal Salmo 57 e l'altra dal Salmo 60, che connettono i versetti che abbiamo appena letto con quelli che leggeremo in seguito. Fatto sta, vedete che qui abbiamo a che fare con una dichiarazione potente, solenne, appassionata. Saldo è il mio cuore, oh Dio. Dunque la profondità dell'animo umano è orientata, determinata, un atteggiamento che manifesta la irrevocabilità di uno slancio, di un fervore. C'è di mezzo, qui la mia Bibbia traduce con anima mia, un termine che di per sé in ebraico kavod vuol dire gloria, la mia gloria. Già autori molto antichi tendono a tradurre in questo modo: ciò che c'è di glorioso in me, e quindi il mio intimo nella sua proiezione che è rivolta al mistero del Dio vivente nella sua infinita e sconfinata grandezza. Ma è anche vero che, come suggeriscono alcuni interpreti del nostro Salmo, invece di kavod forse si poteva leggere kavved, e kavved è il fegato. Cosa c'entra il fegato, direte voi? Il fegato è la sede dei sentimenti, e quindi qui è in gioco tutta una restaurazione di un impianto sentimentale, è lo slancio affettivo, è uno slancio che impegna il cuore in un in una prospettiva di vita che ha tutte le caratteristiche, come dice il nostro stesso orante, le caratteristiche di un risveglio. Risveglio. Voglio cantare inni. Ecco, il respiro profondo di chi si sveglia, di chi ristabilisce contatto con il mondo e di chi esce da quello stato di assopimento in cui forse sono anche si sono anche presentati sogni di varia natura, ma adesso è il respiro di chi ritrova il contatto con la realtà in tutte le sue componenti, in tutte le sue dimensioni, e il respiro che manifesta la pienezza di un di una vita ritrovata nella sua motivazione profonda, nella sua intenzionalità radicale, là dove tutto del cuore manifestazione di un desiderio di vivere in pienezza, in relazione a alla totalità delle presenze che danno forma nel mondo, al contesto in cui la vita si struttura, la vita prospera, la vita giunge alla propria pienezza. E tutto questo, vedete, in relazione a un'aurora, a un'aurora. E qui, vedete, noi diremmo, beh, ci si sveglia al mattino, più o meno le cose vanno in questa maniera, ci si sveglia al mattino. Ma qui vedete l'aurora in quanto è portatrice di quella luce che non si riduce al dato oggettivo, certamente quanto mai significativo e coinvolgente, per cui sorge il sole ed ecco ritorna la luce dopo il tempo delle tenebre notturne, ma qui è l'aurora come manifestazione di una luce che proviene da da una trascendenza, da una profondità, da una misteriosa grandezza che non appartiene all'ordine creato, all'ordine delle realtà create, come la luce è creata, la luce è la prima di tutte le creature, ma è creatura. Ed ecco, c'è una luce che viene da quella profondità, da quella immensità, da quella trascendenza del mistero di Dio che avvolge tutto, che contiene tutto, che è creazione di tutto, e d'altra parte, vedete, è esattamente verso quella luce che è proteso il cuore umano. E il desiderio che nel cuore umano si sta articolando, si sta esplicitando, qui dove leggiamo saldo il mio cuore, oh Dio, per te, in relazione a te. Dunque viene la luce, sì, tu. E lì dove diciamo saldo, sia la traduzione in greco che poi la traduzione in latino, parla di una preparazione. La saldezza del cuore, tra l'altro, è uno degli attributi che vengono segnalati nel Salmo 51, il Salmo Miserere. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Saldo. Nakon. Questa saldezza è aggettivo che è prerogativa che serve a caratterizzare la preparazione di un cuore che è ormai animato, sollecitato, educato dalla presenza di un desiderio che si affaccia sull'orizzonte dell'infinito. Voglio svegliare l'aurora. Vedete, una dichiarazione perentoria, grandiosa, commovente, dove c'è di mezzo tutto il come dire il percorso interiore di un di una trasformazione, di una conversione, di una rieducazione dei sentimenti in rapporto alla luminosità e al calore di questo mistero che viene. Laddove svegliarsi significa entrare in relazione con la presenza che mi attende, la presenza che mi precede. La presenza che non dipende dalla luce che irrompe sulla scena del mondo dal momento che sorge il sole, ma una presenza che illumina anche la notte, una presenza che è dotata di una potenza creativa tale per cui tutte le creature che noi conosciamo empiricamente nella luce sono incastonate nella gratuità della sua iniziativa, la gratuità di una presenza che porge a noi ciò che è testimonianza, rivelazione, attuazione della sua volontà d'amore. Vedete, svegliatevi, arpa, eccetera, interpretazioni diverse nel corso dei secoli, sia nella tradizione ebraica che poi nella tradizione cristiana, ma è un incoraggiamento del nostro orante a proiettarsi con tutte le sue potenzialità affettive e anche con la sua voce, ma anche con i suoi silenzi e con tutta la complessità del suo vissuto, proiettarsi nella relazione con colui che viene, perché è colui che ci precede, perché è colui che ci ha atteso, che continua ad attenderci e che già vegliava là dove noi eravamo dormienti, ed ora spunta come l'aurora, che vedete ci chiama a un risveglio che non è semplicemente il passaggio dallo stordimento del sonno alla lucidità della veglia, ma è il passaggio a quella novità davvero indescrivibile se non fosse sperimentata nell'autenticità del vissuto, per cui il cuore umano si trova coinvolto in questo smisurato spalancamento che è espressione del desiderio che in esso è preparato, il desiderio che in esso esplode è spalancato nella relazione con il mistero della presenza creatrice. Ora vedete, il Salmo si apre così, e si apre così nel tempo in cui, come vi dicevo, tutto lascia intendere che l'orante che ha sistemato questo testo, il sapiente che ha lavorato in modo tale da costruire questa composizione per una utilità pastorale, è più che mai consapevole di avere a che fare con vicende storiche che sono percorse, segnate, rincalzate da ombre di ogni genere. Ed ecco, l'affaccio sull'orizzonte della presenza che cerca e ha trovato nel momento del risveglio, proprio questo significa allora svegliarsi, ha trovato riscontro nella capienza di un cuore umano che non è più padrone di se stesso, non è più protagonista del proprio vissuto, è consegnato alla gratuità dell'amore. Ed ecco, vedete, i versetti 4 e 5 danno espressione a questa novità che è accesa in maniera così vulcanica, eruttiva, un'esplosione intrattenibile nel cuore umano. Ti loderò tra i popoli, Signore, già leggevo, a te canterò inni tra le genti. Vedete, un disegno storico che adesso è percorso, anche se in maniera ricapitolativa o programmatica che dir si voglia, ma è percorso nella sua interezza, e popoli e nazioni della terra, e ti loderò sempre, dappertutto. Dunque tutto quello che avviene nel corso della storia umana, tutto quello che è riconducibile comunque alle misure del mondo, così come ne facciamo esperienza in quanto creature nell'universo creato, spazio e tempo. E poi dice: perché la tua bontà è grande fino ai cieli. Vedete che qui non bisogna correggere, è grande al di sopra dei cieli, e la tua verità fino alle nubi. Vedete che questo ritrovarsi in interlocutori del Dio vivente per lodarlo sulla scena del mondo nel corso della storia umana, adesso si immerge in una dimensione trascendente, se di dimensione si può parlare, laddove il nostro orante ci rende, ci coinvolge in questa sua immersione, in un abbraccio che è più grande, che sorpassa tutti i confini, e il confine per antonomasia nella sua cosmologia è segnato dalla volta celeste, e dunque al di sopra dei cieli la sua bontà. E tutta la situazione intermedia, tutto lo spazio intermedio è colmato da quella che qui è chiamata la sua verità, la sua fedeltà. Vedete questo abbraccio che sconfina oltre le misure della creazione, è l'abbraccio che allo stesso tempo riempie tutte le modalità di relazionamento con il mondo nel tempo e nello spazio, attorno a noi, attorno a me. La tua verità fino alle nubi. Dunque la bontà del Signore, l'infinita ampiezza del suo amore, e tutto nella creazione è coerente con questa smisurata gratuità della sua volontà d'amore. Ed ecco, il nostro orante, vedete, è tuffato in questa rivelazione, si sveglia, lui ne descrive il valore straordinario come di un vero e proprio risveglio, il risveglio per antonomasia. E quindi la prima sezione del nostro Salmo si conclude con una prima antifona: innalzati Dio sopra i cieli, su tutta la terra la tua gloria. Questa antifona proviene dal Salmo 57, e quindi: perché siano liberati i tuoi amici, salvaci con la tua destra e ascoltaci. Dunque l'innalzamento di colui che sta sopra i cieli, ed è innalzamento che non significa estraneità, indifferenza, separazione che lascia la nostra realtà di creature in una condizione di miserabile solitudine, perché su tutta la terra è la tua gloria. Su tutta la terra, innalzati sopra il cielo, oh Dio, su tutta la terra è la tua gloria. E di seguito, dunque, l'altro versetto che funge anch'esso d'antifona, ma è tratto ormai dal Salmo 60, perché siano liberati i tuoi amici. Vedete, è in questo contesto che si sviluppa la storia dell'amicizia, i tuoi amici, salvaci con la tua destra e ascoltaci e rispondimi. Dunque a modo suo adesso il Salmo prende ancora una volta la forma tipica di una supplica: rispondimi. Ma vedete, siamo inseriti in un contesto che è originalissimo rispetto a quello che normalmente avviene quando gli oranti manifestano la loro condizione di difficoltà, di tribolazione, di disagio, e chiedono aiuto. E qui vedete, si parte da quel risveglio per arrivare adesso a questa consapevolezza che, a partire da quella esperienza inesprimibile, se non fosse poi comunque necessario parlarne in un modo o nell'altro, per cui il cuore si apre all'infinito e il cuore diventa il luogo in cui si rivela la gratuità dell'amore trascendente. Beh, vedete, a partire da quella dichiarazione iniziale, adesso è la storia dell'amicizia. La storia dell'amicizia, vedete, è un percorso che ha inconfondibili caratteristiche didattiche. È un tempo di maturazione, è un tempo di conversione. D'altronde, tutto il tempo dell'esilio e del dopo esilio, che è ancora esilio, e forse è più esilio ancora del primo periodo, che ha assunto aspetti particolarmente tragici ma circoscritti. Adesso un esilio è divenuto continuità, normalità, uno stato di oppressione permanente e insormontabile, ma questa è la storia dell'amicizia, la storia nel corso della quale è la gratuità dell'amore che ci sta riscattando, recuperando, rieducando, trasfigurando, perché siano liberati i tuoi amici. Ecco, innalzati, diceva il versetto 6, la prospettiva che adesso si delinea, ed è una prospettiva che in questo caso ha a che fare esattamente con i percorsi lungo i quali si svolge l'esistenza umana, è la storia dell'amore. Salvaci con la tua destra e rispondimi. Vedete che Yedidiah è il nome di Salomone, tanto per dirne una, è il nome di Salomone, il figlio di Davide, ma adesso sono altre reminiscenze ancora, quelle che emergono nei versetti seguenti, quando il nostro Salmo 108 dà spazio a un oracolo. Dunque rispondimi, e il Signore ha parlato, il Signore parla, rispondimi, Dio ha parlato nel suo santuario, dal versetto 8 al versetto 10, e il santuario è il Tempio a Gerusalemme, Tempio che è stato distrutto, è stato ricostruito, ma sarà ricostruito, è in fase di ricostruzione. In ogni caso, vedete, santuario qui è espressione che serve a illustrare la sua presenza, che è attiva sempre e dappertutto. È il santuario, il suo modo di presentarsi, il suo modo di essere protagonista, e il suo modo di essere attivo, lui che attende, lui che veglia, lui che è luce increata e invisibile, ed è il suo modo di essere attivo in quel santuario che appartiene a lui e di cui egli rivendica la proprietà, che è il cuore umano. Il cuore umano. Dio ha parlato nel suo santuario. Vedete, è il santuario del Dio vivente, è il cuore umano. Ed è il cuore umano che qui, come stiamo constatando, è aperto alla relazione con l'infinito, ma è aperto alla relazione con la totalità degli eventi nella storia del mondo. Ebbene, Dio ha parlato nel suo santuario e dice così: esulterò. Voglio dividere, sì, ma notate che questo è esultare. È il verbo che serve a indicare la luce, il calore di un sorriso festoso. Lui sorride, il sorriso festoso di colui che è l'aurora, che avvolge la nostra realtà di creature e ci sveglia e ci chiama al risveglio. Esulterò, voglio dividere, sì, come qui richiami alla storia del popolo di Dio, la terra suddivisa, ripartita in un'epoca storica nella quale tra l'altro il territorio sottoposto a un regime amministrativo voluto dall'impero persiano, è un territorio scomposto rispetto alle antiche consuetudini, e quindi i nomi che adesso leggiamo, che peraltro meritano un'attenzione, anche se lì per lì sembrano soltanto menzioni geografiche. Sichem, misurare la valle di Succot, attenzione a questo termine. Mio è Galaad, mio Manasse, Efraim è l'elmo del mio capo, Giuda è il mio scettro. Vedete, è la sua terra? È la terra, è il cuore umano, il mio santuario? È la storia di un popolo, ma è la storia del cuore umano, è la storia dell'umanità, è la storia della nostra realtà di creature in esilio che sono visitate dalla venuta dell'aurora che ci sveglia nell'intimo più profondo e più autentico del nostro cuore umano, dove si accende il desiderio di una relazione di vita che travolge qualunque impedimento, incertezza, contrarietà, insufficienza, travolge l'incombere delle ombre, l'oscurità della notte, la morsa della morte. Moab, aggiunge ancora qui il versetto 10, è il catino per lavarmi, sull'Idumea getterò i miei sandali, ritorna, cioè compare Edom, Idumea, sulla Filistea getterò, canterò vittoria, così traduce la mia Bibbia, ed è una traduzione pertinente. Ma vedete che nel versetto 10, qui dove leggo sulla Filistea canterò vittoria, dunque la terra ricomposta con attenzione ai dati di una geografia che peraltro è politicamente ormai compromessa, per come vi dicevo poco fa, gli amministratori persiani hanno riformato tutto la gestione dell'ambiente, e qui sulla Filistea canterò vittoria, la traduzione in greco dice e mi allofili ipetagisan, meglio ridirla in latino, perché la Vulgata dice michi alienigene amici facti sunt, per me i forestieri alienigene amici facti sunt, sono diventati amici, amici facti sunt, i forestieri, gli alienigene. Dunque, vedete, è la storia dell'amicizia, è la storia di un'amicizia che viene compresa e sperimentata come il filo conduttore della storia umana, su quello sfondo, in relazione a quell'abbraccio, in quanto il nostro orante è immerso nel rapporto di vita con il mistero dell'invisibile. E qui riemergono momenti, personaggi della storia del popolo di Dio. Notate l'accenno all'Idumea, adesso ne riparleremo subito dopo leggendo i versetti che ancora seguono. Edom è l'altro nome di Esaù, e quindi la storia di Giacobbe e di Esaù, la storia di fratelli, e di fratelli che si sono persi, e di fratelli che si ritrovano. Qui l'accenno è molto delicato, ma è allo stesso tempo inconfondibile. Capitoli 32, 33, tutto quello che è avvenuto nel libro del Genesi, tutto quello che è avvenuto precedentemente, e Giacobbe e i gesti spudorati che hanno determinato l'inganno del padre, la sottrazione della benedizione al fratello, si è sostituito lui, si è sovrapposto, poi è scappato, poi ritorna, e ritorna, vedete, dopo aver compiuto un lungo percorso di conversione, conosciamo bene, fino al capitolo 32 del libro del Genesi, fino al capitolo 33, quando finalmente incontra nuovamente suo fratello Esaù, Edom. E capitolo 33, versetto 17, arriva a Succot, Capan. Ecco il nome che compare qui. Misurare la valle di Succot, che è una reminiscenza geografica niente affatto trascurabile. Questa storia rivissuta come storia di famiglia, ed è la storia di un popolo, e la discendenza di Israele, Giacobbe, è la storia dell'umanità, è la storia dove tutti i forestieri sono riconosciuti come parte di un unico disegno che appartiene a quella venuta dell'aurora che prende senso, valore, e possiamo farne parte e assumerne responsabilità in modo coerente, in quanto tutto della nostra condizione umana nel corso della storia di ieri, di oggi e di sempre appartiene a questa rivelazione dell'amore eterno, dell'amore che veglia al capezzale della storia umana per il risveglio, e risvegliarsi e entrare in questa epifania dell'amore gratuito è un percorso di rieducazione, di liberazione del cuore, di apertura del cuore, è un discorso tutto riconducibile al a quella figura esemplare che nella storia della salvezza è stata espressa tramite l'avventura di quella relazione fraterna interrotta, ferita, offesa, rinnegata, tradita, è una relazione ritrovata, è la ricostruzione della famiglia umana che qui si viene delineando, vedete, ed è esattamente la parola dell'oracolo con cui il Signore interviene nel cuore umano. Dio ha parlato nel suo santuario. Già, e vedete adesso i versetti che seguono, la terza sezione del nostro Salmo, ci confermano ancora una volta che per davvero il nostro orante non è fuori del mondo, è nel suo tempo, è alle prese con le vicende della sua generazione. Chi mi guiderà alla città fortificata? Vedete, è proprio vero che il nostro salmo in certo modo recupera anche l'intonazione della supplica. Adesso io come faccio? Stando così le cose, però, perché il punto di partenza è che l'aurora viene. Il punto di partenza è che quella venuta dell'aurora già è esplosa nel cuore di un povero uomo come me, alla maniera di una luce che incendia le tenebre. È il risveglio. Si chiama così. E allora chi mi guiderà alla città fortificata? Chi mi condurrà fino all'Idumea? L'Idumea è Edom, eh? Edom è Esaù. Chi mi condurrà? Nel versetto 10 si parlava di Edom e la getterò i sandali. C'è una interpretazione di Origene veramente molto interessante, perché naturalmente lui, come peraltro i padri, subito pensano all'incarnazione, e a questo riguardo lui dice: è il Salvatore in persona che parla così, Origene, poiché la parola Idumea, Edom, è interpretata come terra, lui collega Edom, e giustamente, con Adama. Adama è la terra, Edom il rosso, il fulvo, e Adama la terra rossa, la terra rimossa dall'aratro per essere coltivato. Dunque l'Idumea è interpretato come terrestre, dice, egli assicura, il Signore che sta dicendo la sua, che farà il cammino sulla terra. Il sandalo è il simbolo mistico del suo cammino. Per mezzo della sua creazione e della sua provvidenza egli si avanza a piedi nudi e ora assume la carne come una calzatura. Vedete l'incarnazione? Ma qui è il Figlio di Dio, si presenta nudo e prende il sandalo. Sull'Idumea getterò i miei sandali. E si presenta nudo. È il mistero dell'incarnazione, come poi leggiamo nel Nuovo Testamento, mistero di svuotamento, mistero di nudità, è lo svuotamento della persona divina che si presenta nuda, ed ecco si riveste, prende i sandali fatti di terra, fatti di Edom. I sandali fatti di quella presenza umana che viene riconosciuta e restaurata nella condizione di un rapporto fraterno. E quindi chi mi guiderà alla città fortificata? Qui sembra città costruita in mezzo alle rocce del deserto, là dove abitavano gli Edomiti o i Idumei, discendenti di Edom, di Esaù. E chi mi condurrà fino all'Idumea? Non forse tu Dio? Ecco, il problema è sempre quello di ieri e di sempre, è la riconciliazione con il fratello perduto, ma il riconoscimento del fratello perduto non è semplicemente un ritorno all'indietro, è una crescita in vista di orizzonti nuovi e ancora inesplorati. Tu Dio che ci hai respinti, dunque vedete questa storia, la storia della famiglia umana, è la storia di fratelli che si ritrovano, è la storia che si svolge in quanto è guidata da Dio. Tu, Dio. Ma vedete, è guidata da Dio così come noi possiamo rendercene conto e farne esperienza, in quanto qui dice siamo stati respinti. È l'esperienza di Giacobbe. L'esperienza di Giacobbe, ricordate quel combattimento furibondo nel capitolo 32 del libro del Genesi. Giacobbe che resta zoppo. Solo colui che ci ha respinti è colui a cui noi ci aggrappiamo. Ed è in questa relazione con l'infinita gratuità dell'amore di Dio che la nostra realtà di creature rimane sconfitta ed ecco coinvolta in una relazione di vita che come già sappiamo travolge tutte le misure a cui noi possiamo ricorrere ed è il risveglio. Tu Dio, proprio tu che ci hai respinti, è quello che il Salmo 107 ha commentato in tante maniere, proprio là dove noi siamo sconfitti, proprio là dove noi siamo frantumati, proprio dove noi siamo sbugiardati, là dove il nostro cuore umano è stretto in una morsa insopportabile, soffocante, micidiale, là dove finalmente è stritolata la nostra durezza, ecco, tu Dio, che non esci più con i nostri eserciti, ma sei tu la guida, proprio tu che ci conduci fino a Edom, ci conduci dentro lungo il cammino di questa storia umana, in questa storia d'amore che ricostruisce la famiglia umana, che ristabilisce la qualità di relazioni fraterne, ed è l'aurora che ci viene incontro. Contro il nemico portaci soccorso. Vedete qui il nemico, di nuovo il termine zar che abbiamo incontrato tante volte nel Salmo 107, l'angoscia, l'oppressione, tant'è vero che subito dopo, adesso leggiamo, portaci soccorso contro il nemico perché va nella salvezza dell'uomo, è solo accompagnando Giacobbe nel suo cammino di combattimento, di azzoppamento, di frantumazione, di emarginazione, di sconfitta, è solo accompagnando Giacobbe che si ritorna al fratello perduto, altrimenti tutto è vano, vana è la salvezza dell'uomo. Con Dio noi faremo cose grandi ed egli annienterà chi ci opprime. Questo chi ci opprime è il nostro nemico di cui leggevamo nel versetto 13, ed è la nostra angoscia, quell'angoscia rispetto alla quale siamo stati redenti. Adesso vedete questa redenzione, questa restaurazione, questa restaurazione della nostra vocazione alla vita che assume nel Salmo 108 questa testimonianza di un risveglio che ci introduce nella immensità del mistero, così come esso sorpassa ogni nostra possibilità di commento, e d'altra parte è proprio questo incontro con l'aurora che viene, che ci sveglia e ci ricolloca al nostro posto, in una storia d'amore dove ogni nostra tribolazione è divenuta motivo di scoperta, il motivo benefico per affacciarci su orizzonti sempre più ampi e orizzonti che sconfinano oltre il limite della nostra condizione creaturale. Alla scuola dell'amore noi siamo sempre più macinati, è l'esperienza di Giacobbe, ma è l'esperienza di chiunque è in cammino lungo un itinerario di conversione, e sempre più poveri, ma sempre più saldi nel cuore che è svegliato. E tutto attorno a sé vuole svegliare, perché la presenza dell'invisibile sia accolta, così come siamo accolti e attesi dalla sua aurora che viene. Lasciamo da parte il Salmo 108. E vediamo di riprendere contatto con la pagina evangelica che già abbiamo affrontato domenica scorsa. Nel capitolo primo del Vangelo secondo Marco, a partire da quel Evangelo di Dio, come leggiamo nel versetto 14, che Gesù va predicando in Galilea, l'Evangelo di Dio, ne parlavamo a suo tempo, è la novità per eccellenza, è quella novità di cui è protagonista Dio stesso, è la novità che riguarda l'apertura della strada per la nostra conversione alla vita, per il nostro ritorno alla vita, la pienezza della vita, la vocazione alla vita, la strada che ci riporta alla sorgente, al giardino della vita. Questa strada è aperta, ecco l'Evangelo di Dio ed ecco Gesù. Gesù che è il figlio con il cuore libero per ascoltare la voce. La voce che lo chiama e lo chiama per tornare a casa. Ecco il figlio, ecco tu sei mio figlio. E vedete, per Gesù, così come stiamo leggendo in questi versetti che hanno un valore programmatico nel contesto della grande catechesi dell'Evangelista Marco, Gesù deve affrontare un viaggio. È un viaggio che aprirà un varco attraverso il mare, questo già lo sappiamo, avremo a che fare ancora a più riprese con questa immagine, ma è il viaggio del figlio che ritorna a casa ed è il viaggio che tornando a casa, lui che è il figlio con il cuore aperto in ascolto della voce, diventa il percorso lungo il quale la conversione alla vita per tutti gli esseri umani è divenuta un evangelo, una novità efficace, positiva, la strada della conversione alla vita è aperta. Là dove nel cuore aperto del figlio in ascolto della voce è messo a nostra disposizione il varco, e vedete, intanto lui prosegue nel suo viaggio, è lui che deve attraversare tutte le distanze, tutte le condizioni di blocco, di inceppamento, di chiusura, di schiavitù che impediscono alla nostra vocazione, alla vita di corrispondere al dono che abbiamo ricevuto. Siamo prigionieri di una condanna a morte. E mentre questo suo viaggio è in fase di svolgimento, ecco che noi siamo man mano coinvolti in quella novità di cui lui è il protagonista per eccellenza, il cuore aperto del figlio. Attraverso di lui, in lui, con lui, qui già ci sono di mezzo i primi discepoli e sappiamo che dopo averli raccolti sulla riva del mare Gesù è a Cafarnao e dunque sappiamo già, ne parlavamo una settimana fa, Gesù attraversa gli ambienti che raffigurano in maniera emblematica i contesti di riferimento per la nostra vita umana e il primo di questi ambienti è la scuola, la sinagoga, a Cafarnao, i discepoli sono con lui. Ne parlavamo la settimana scorsa. Adesso ancora a Cafarnao, versetto 29. Usciti dalla sinagoga si recarono subito in casa di Simone e Andrea in compagnia di Giacomo e Giovanni, tutti e quattro i primi raccolti lungo la riva del mare, e sono con Gesù. E vedete, adesso siamo in casa di Simone, casa di Simone. Abbiamo avuto a che fare con una scuola, adesso una casa. La famiglia, famiglia, dove Gesù è ospite, certo, è sabato, è il pomeriggio del sabato, è tempo di ospitalità, tempo di conversazione. In casa di Simone, di Andrea, in compagnia di Giacomo e di Giovanni, in famiglia. E vedete, in quella famiglia una malattia. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Interessante, vedete, espressioni molto sobrie ma molto precise. Non possiamo confonderci. La febbre della suocera è in realtà tutta la famiglia che è febbricitante insieme con lei, tant'è vero che appena Gesù è entrato in casa gli parlano di lei. Subito gli parlarono di lei. È ammalata la famiglia. Sono ammalate le relazioni all'interno della famiglia. Nella casa di Simone siamo in condizioni tali per cui vedi che non possiamo ospitarti come vorremmo, forse vorremmo, gradiremmo, ci piacerebbe, ma vedi, subito gli parlarono di lei, era a letto con la febbre. Fatto sta, vedete che qui è in questione esattamente l'ambiente domestico, la famiglia, ma è in questione in realtà quel complesso di relazioni che il Salmo 108 che leggevamo poco prima riconduceva alle grandi dimensioni della storia umana e poi sintetizzava nella relazione fraterna attraverso quell'esempio sintomatico più che mai della vicenda di Giacobbe ed Esaù. Fatto sta, vedete che qui è proprio il caso di riporre la questione, ma quale fraternità in questa famiglia, in questa casa, quali relazioni in questa casa dove la malattia provoca questa convinzione che sembra ormai dominante, per cui un ospite che di per sé sarebbe gradito, Gesù, sono appena appena i primi passi di un cammino di conoscenza, di condivisione, di apprendimento anche in rapporto al magistero di Gesù, ma certamente è gradita la sua presenza, ma non si può, c'è una malattia di mezzo. Vedete, c'è da registrare una situazione di soffocamento generale, forma di soffocamento che è equivalente a quell' assopimento di cui il nostro Salmo 108 ci parlava, quando in realtà ha fatto irruzione il grido di quel tale che si è svegliato, che si sta svegliando e che vuole svegliare. Ebbene, soffocamento generale, sì, un assopimento generale che rende impossibile una vera ospitalità. Il fatto è che la presenza altrui diviene ingombrante, come una minaccia da cui difendersi. Bambini o anziani, il coniuge, la convivenza diventa febbricitante, repulsiva. Per quanto si possa caricare di elementi decorativi, perché non c'è dubbio che la casa intanto è ben sistemata, i mobili sono certamente ben curati, le attrezzature non se ne parla, l'immagine sociale è più che mai decorosa, ma viene meno quella che, per dire adesso in modo essenziale, ma poi bisogna che mi spieghi se riesco, viene meno l'intimità, viene meno lo spazio nell'intimo, lo spazio nella capienza del cuore, e siamo in qualche modo rimandati al Salmo 108, lo spazio nella capienza del cuore, laddove il mistero della presenza altrui è un mistero da accogliere, è un mistero da cui, a cui affidarsi, ma è un mistero che porta con sé la rivelazione di ciò che appartiene alla gratuità del mistero, in senso pieno, nel senso più autentico del termine, è il mistero di Dio. E dunque il mistero della presenza altrui, da accogliere e a cui affidarsi. E vedete, l'intimità come la caratteristica di una relazione, di un intreccio di relazioni che rendono immanente allo spazio interiore del cuore umano la presenza altrui, e d'altra parte chiunque appartiene a quell'intreccio di relazioni porge il proprio mistero, quel mistero che è rivelazione incancellabile della iniziativa gratuita del Dio vivente cercare e trovare dimora nello spazio interiore del cuore umano. E qui vedete è il cuore umano che allora si allarga, che si allarga fino a divenire il luogo abitato da una comunione viva, tanto aperta questa comunione al mistero della divinità assoluta quanto è aperta al mondo. È quello che Salmo 108 ci annunciava con quel linguaggio così speciale. Il cuore umano si allarga e vedete là dove il cuore si apre alla relazione con il mistero dell'originalità, della diversità, della trascendenza, nell'assolutezza per eccellenza, è il cuore umano che si apre al mondo, che si apre alla storia umana, che si apre a tutte le presenze di casa e forestiere. Ed ecco vedete la diversità altrui. La diversità altrui come una presenza che trova accoglienza nell'intimo del cuore umano. E qui vedete la casa è ammalata, e la casa è ammalata perché la presenza del caso particolare qui è una persona, possiamo ritenere relativamente anziana, che è febbricitante. Dunque questo è un buon motivo per considerare la casa come un luogo inospitale, magari rannicchiato, abbarbicato a se stesso quel luogo, magari ricapitolato dentro alle logiche appunto del decoro e dell'ordine domestico, ma è una casa ammalata, è una famiglia ammalata da febbre, è condivisa. E vedete che adesso cosa succede qui? Versetto 21, anzi 31, Gesù accostatosi la sollevò prendendola per mano e la febbre la lasciò ed essa si mise a servirli. Pochissime parole ma essenziali. Gesù da ospite diventa padrone di casa. Notate il gesto in silenzio. si avvicina silenziosamente. Nella sinagoga ha parlato, ha insegnato con autorità. Adesso, vedete, nella casa di Simone non dice niente. È un altro ambiente, non è più la scuola, è la casa. E Gesù si avvicina in silenzio in modo tale da fare di quella malattia la rivelazione di una nuova possibilità di servizio. Vedete, Gesù la solleva prendendola per mano, la febbre la lasciò, si mise a servirli, è il verbo diaconin, una diaconia. Tra l'altro la sollevò, è il verbo egirin, che è il verbo che traduce in greco quel risveglio di cui parlava il Salmo 108, nella traduzione in greco è esattamente questo il verbo che compare. La risveglia! Sollevò, prendendola per mano, la mano destra, anche il Salmo 108 si parla della mano destra, e dunque la febbre la lasciò ed essa si mise a servirli. Vedete che questo gesto del Signore concentra l'attenzione proprio sulla presenza di quella persona malata, che nell'opinione di Simone e degli altri era il buon motivo per considerare la casa nella impossibilità di ospitare. Invece Gesù dimostra con il suo gesto che proprio in quella presenza della persona malata è posto il fondamento di una nuova fecondità nella comunione, una possibilità di servizio, di diaconia che apre lo spazio domestico a capacità di accoglienza crescono oltre ogni misura. E infatti quella casa, vedete, diviene, ecco subito dopo, versetto 32, diviene spazio di accoglienza per la città degli uomini, con tutti i suoi malanni. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati, gli indemoniati, tutta la città, vedete, tutti i malati, tutti. Vedete che è uno spazio che si è, come dire così, dilatato, oltre ogni confine, proprio là dove la presenza dell'anziana signora ammalata, in base al gesto di Gesù e al silenzio con cui gli si è avvicinato e l'ha svegliata, quella presenza è divenuta principio di diaconia, motivo di servizio, capacità di fondare rapporti di comunione che adesso trasformano quella casa da ambiente chiuso dentro a un orizzonte ammalato in una casa che è affacciata sulla scena del mondo. Tutta la città, vedete, con i suoi guasti, con i suoi dolori, con i suoi drammi, e in quella casa si sta sviluppando una capacità di accoglienza per cui non c'è vicenda umana che non venga riconosciuta come meritevole di una ospitalità. Ospitalità non necessariamente in senso empirico, risolvendo i problemi di ordine tecnico comunque essi si presentino, ma quella ospitalità che è attivata nel cuore rinsaldato di cui ci parlava il Salmo 108, il cuore della creatura umana che si sta svegliando all'avvento dell'aurora. La città, tra l'altro anche nel nostro Salmo 108 poi arriva la città, Edom ha a che fare con una città di pietra, e dunque il versetto 32 dice che è venuta la sera ed è ormai tramontato il sole, dunque è notte. Interessante. E comprensibile, vedete, col tramonto del sole finisce il sabato, quindi tutti possono muoversi, prima non avrebbero potuto, ma adesso è venuto ormai il tramonto e quindi la sera e ci siamo, upsia, la sera. E dunque tutta la città si stringe attorno a quella casa, sulla porta di casa, corridoio, sotto le finestre, sul balcone, tutta la città. E Gesù guarì molti, quel che segue. Vedete, è interessante questa affermazione nel versetto 32, perché dopo il tramonto non è più sabato, dunque è il primo giorno dopo il sabato. Questo significa che ha inizio un giorno nuovo, che poi è anche la prima domenica, in anticipo rispetto a quella che sarà la domenica di resurrezione. Ma nella catechesi dell'Evangelista Marco questa è già una giornata che anticipa quella che sarà l'aurora del giorno nuovo, il primo giorno dopo il sabato. E dunque è già la prima domenica. Ed è il giorno per tutti, ed è il giorno, vedete, che ci viene incontro come l'aurora del risveglio nel momento stesso in cui viene la sera e ci si trova immersi nell'esperienza profonda della precarietà umana, perché la concezione mitica e poi anche la concezione tradizionale del linguaggio pastorale e liturgico e catechetico della Chiesa, il giorno comincia con il tramonto, lo sappiamo bene, e quindi vedete è il giorno nuovo che sorge mentre si sprofonda nella notte. Ma a questo riguardo, ce lo diceva già il Salmo 108, è l'aurora che ci sveglia, non perché coincide con la scadenza del ritorno del sole ogni 24 ore, perché è la nostra precarietà umana che oramai interamente immersa nella novità che ci viene incontro, è quell'aurora proclamata, annunciata, testimoniata dall'orante del Salmo 108 e adesso Gesù. Tutti gli ammalati e gli indemoniati, tutta la città era riunita davanti alla porta. Dovete sapere che nel Vangelo secondo Marco ci sono 7 sere. La prima sera è questa. La seconda sera nel capitolo 4, versetto 35, quando venuta sera Gesù dice passiamo all'altra riva, in barca. È quello che succede durante la traversata. La terza sera nel capitolo 6, versetto 47, quando Gesù è rimasto in preghiera sulla montagna e i discepoli invece sono in barca e Gesù li osserva a distanza perché c'è il vento contrario. E poi cosa avviene nel corso di quella notte? Quarta sera nel capitolo 11, versetto 11, quando Gesù entra a Gerusalemme osserva quello che succede nel Tempio e poi torna a Betania. Sempre nel capitolo 11, versetto 19, la sera di quel giorno in cui Gesù ha cercato casa nel Tempio. E poi capitolo 14, versetto 17, venuta la sera Gesù si siede a tavola con i suoi discepoli. Capitolo 14, versetto 17, l'ultima cena. Capitolo 15, versetto 42, settima sera, sopraggiunto ormai la sera, era la parasceve, cioè la vigilia del sabato, e Gesù viene deposto dalla croce e chiuso nel sepolcro il suo cadavere. 7 sere. Fatto sta che quel giorno nuovo è anche dunque il giorno che prende luce in rapporto all'attesa dell'alba, in rapporto a quella aurora di cui ci parlava il Salmo, in rapporto a quella aurora che splende nel cuore umano quando si spalanca lo spazio della speranza assoluta, la speranza di chi si risveglia alla luce dell'amore eterno e invisibile. E qui adesso veniamo a sapere che versetto 35: al mattino si alzò, proì, all'alba, ecco, vedete che in poche battute l'Evangelista sta ricostruendo tutto il percorso: sabato, tramonto, l'alba del giorno nuovo, e l'alba che spunta in quanto sorge il sole, ma è l'alba che spunta nello spazio riservato, nascosto, ombroso del cuore umano, laddove dove la speranza si sveglia, e si sveglia in rapporto a come vi dicevo un momento fa, in rapporto alla luce dell'amore eterno e gratuito del Dio vivente. E dunque adesso Gesù esce di casa, versetto 35, quando era ancora buio. Interessante, perché l'alba, ma è ancora buio, è Nicalian, è una notte che continua. Allora non è una misura cronologica o temporale da ricondurre alla tecnica dell'orologio, è un'altra misura quella che qui il nostro evangelista sta illustrando, quella su cui vorrei proprio che riflettessimo ancora nel corso di questa lezione divina. È un'altra misura, è l'alba, ma è ancora notte, era ancora buio, e Gesù esce di casa e non è potuto uscire prima perché la casa era assediata, la casa era invasa, la casa era occupata, la casa era spalancata, quella casa. E dunque adesso Gesù si ritira in un luogo deserto, deserto, le strade del mondo. Strade del mondo, ma che poi è la geografia della fatica umana. Salmo 108 su modo ci dava qualche segnale di una geografia tale da ricostruire grandi tappe della storia della salvezza, e tappe non solo di ordine logistico, ma tappe di ordine interiore, tappe di ordine teologale, le tappe di un itinerario di conversione, la geografia della fatica, del lavoro, qui le strade, il deserto, le strade del mondo, e Gesù esce, e vedete, è in preghiera, dice qui, è in preghiera, perché questa sua presenza nel deserto, nella geografia desertica della condizione umana, nella fatica degli uomini che, guarda caso, normalmente la mattina escono dalla loro abitazione per andare a lavorare, normalmente, non sempre, poi le situazioni sono estremamente mutevoli, lo sappiamo bene, ma vedete, sono gli ambienti che il nostro evangelista sta illustrando qui con questo linguaggio così essenziale, la scuola, la casa. Adesso le strade che gli uomini e le donne di questo mondo percorrono per dedicarsi alla fatica quotidiana, e dunque Gesù in preghiera, è il dialogo interiore di Gesù, il figlio con il cuore aperto in ascolto della voce, lo sappiamo bene. Vedete che Ci sono altri due testi nei quali è espressamente sottolineata questa condizione orante di Gesù. Qui nel capitolo primo, prendete il capitolo 6, versetto 46. Abbiamo avuto a che fare poco prima con questo testo, perché Gesù ha ordinato ai discepoli di salire sulla barca e di precederlo all'altra riva, verso Betsaida. Intanto lui si occupa della folla. Versetto 46. Appena li ebbe congedati, salì sul monte a pregare. Ecco il nostro verbo. E è venuta la sera, ecco, ne parlavamo poco fa, la barca era in mezzo al mare ed egli solo a terra, vedendoli però tutti affaticati nel remare perché avevano il vento contrario, quel che segue, no? Gesù si muove vedendoli. Vedete, questa preghiera di Gesù è un modo di guardare il mondo. Li guarda e sono in mezzo al mare, lui è sulla montagna, è buio, non li vede con gli occhi, è un'altra visione. Ma è una preghiera veggente, una preghiera che conosce, una preghiera, vedete, che coincide con uno sguardo sul mondo che è perfettamente coerente con quella aurora che sveglia gli abitanti della casa, che sveglia gli uomini nella loro condizione di fraternità e di vita di famiglia. Gesù guarda il mondo, guarda in preghiera. L'altro testo in cui compare il verbo prosefkes è nel capitolo 14, conosciamo bene, siamo ormai nel racconto della passione. Capitolo 14, dal versetto 32. Gesù è nel Getsemani, capitolo 14, dal versetto 32 fino al versetto 42. Ricordate la preghiera di Gesù, e Gesù ha preso con sé tre discepoli, Pietro, Giacomo, Giovanni, li conosciamo da un pezzo, e Gesù è stupito, è sbalordito, è angosciato. Il Salmo 42, il Salmo 43, la mia anima è triste. E i discepoli si addormentano e Gesù diceva Abba, Padre. Tutta la preghiera di Gesù coincide con la ripetizione di questa stessa parola, Abba, Abba. Vedete, ne parlavamo in altre occasioni, nel versetto 39, dopo che Gesù si è rivolto nuovamente e a più riprese ai suoi discepoli che si addormentano, allontanatosi di nuovo pregava dicendo la medesima parola, Abba, tonafton logon, Abba, Padre, Padre. Vedete, ma siamo sempre alle prese con quella preghiera di Gesù, che è il suo modo di annunciare l'aurora che dall'interno restituisce al cuore umano la maturità, la consapevolezza, potenza di comunione, che sono prerogative determinanti per costituire e fondare, alimentare la vita della casa, la vita della famiglia, la famiglia. E dunque qui dice Abba, e vedete, è la paternità di Dio, ed è una paternità sul mondo, sulla storia umana, è una paternità universale, una paternità sconfinata, è la paternità a cui sono ricondotti anche i discepoli che peraltro dormono. Già, se voi ritornate per un momento ancora al nostro brano evangelico, capitolo primo, Simone, versetto 36, e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce e trovatolo gli dissero tutti ti cercano, ed egli disse loro andiamocene altrove, per i villaggi vicini. Io sono uscito per questo. E andò per tutta la Galilea. Vedete, i discepoli qui risentono ancora del vecchio stato di soffocante assopimento. Lo inseguono? Lo cercano? Vorrebbero catturarlo, riportarlo indietro. Riportarlo indietro all'interno di quella clinica, come dire così, che non è in grado di ospitare nessuno a meno che non dichiari di essere ammalato. Ecco, e adesso Gesù invece, vedete, apre lo spazio della sua figliolanza e si sta ancora rivolgendo agli abitanti della casa di Simone, alla nostra famiglia, alle nostre famiglie, e si sta rivolgendo nello stesso tempo anche a coloro che escono e rientrano, perché devono affrontare i tempi e gli impegni della fatica sulle strade del mondo. Ed ecco, Gesù dice: io sono uscito per questo. Dove vedete, sono, qui dice sono venuto, la mia Bibbia, e in greco è il verbo uscire, sono uscito, è lo stesso verbo che appariva nel versetto 35, al mattino si alzò quando era ancora buio e uscito di casa, è uscito dalla casa di Simone, è uscito dal grembo del Dio vivente, è questa sua uscita che porta con sé l'aurora, è l'aurora che sveglia, sono uscito per questo, sono venuto per questo. Dunque è la casa da cui è uscito. È la sua figliolanza, il suo essere figlio, che diventa il suo modo di offrire la dimora che adesso per tutti gli uomini diventa abitabile insieme con l'esperienza fervorosa di quel risveglio che spalanca il cuore umano. Oltretutto notate che qui, e adesso poi ci fermiamo, Gesù risponde nel versetto 38: andiamocene altrove per i villaggi vicini, agomen alaku, andiamocene altrove, perché devo predicare anche là, devo anche là, andiamocene altrove. Bene, vedete, questo stesso verbo, agomen, compare nel capitolo 4, versetto 42, quando Gesù si avvicina nel Getsemani, ha pregato, quella parola, Abba, 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 ripetutamente, si avvicina ai discepoli dormienti e dice: adesso potete riposare. E poi dice, che è una citazione del Cantico dei Cantici, e poi dice: adesso andiamo, perché colui che mi tradisce è arrivato. Andiamo. Agumen, eccolo qua. Andiamocene altrove, sono uscito per questo. E così vedete Gesù sfugge al nostro inseguimento, ma è quello che il Salmo 108 già ci preannunciava a modo suo, ma così che coloro che come capita a noi si rendono conto di essere sconfitti di non poterlo afferrare, di non poterlo stringere, di non poterlo trattenere, ebbene proprio lui è per noi che dimostra come sfuggendo in realtà ci viene incontro e ci aspetta sempre dappertutto. Galilea, andò per tutta la Galilea. Sfugge alla nostra pretesa di catturarlo ci viene incontro sempre dappertutto, finché impareremo a vivere nella gratuità dell'amore, di casa in casa, di strada in strada, di tempo in tempo, finché saremo così svegli da svegliare l'aurora, così svegli da corrispondere al all'aurora, che ci attende e continua a incalzarci con implacabile volontà d'amore. Fermiamoci qua. E allora recitiamo il Salmo.